te se messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? So mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E come detto in precedenza, andiamo a cominciare questa nuova puntata d'Impatto, Voci contro le nocività. E insomma, la scaletta della puntata di oggi verterà sugli aggiornamenti per quello che riguarda le mobilitazioni contro le opere devastanti nella nostra regione, dal corteo dello scorso 6 luglio fino all'assemblea pubblica dello scorso sabato. Poi ci sono aggiornamenti per quello che riguarda la mobilitazione, la vertenza contro il TMB, il capannone del trattamento meccanico biologico di rifiuti a Guidonia Montecelio, perché anche lì purtroppo le notizie e gli aggiornamenti non mancano mai e la battaglia va avanti inesorabile da tantissimi anni. Continueremo la trasmissione con notizie per quello che riguarda la parte balneare di questa trasmissione, perché quando arriva il caldo soffocante della stagione estiva insomma è arrivato con tutta la sua forza, con la forza degli anticicloni sospinti dai cambiamenti climatici, con temperature sempre più impazzite e da capogiro, i problemi per i mari e soprattutto per il Mar Mediterraneo e per il Mare Nostrum sono molteplici e vengono segnalati già dall'inizio, dalla fine di giugno. Allora mettiamo una traccia e cominciamo con le corrispondenze per gli aggiornamenti sulle mobilitazioni e poi torneremo con le notizie. A tra pochissimo. We'll be right back.
E allora torniamo in diretta sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre in patto, e vediamo, insomma, se capiamo se il nostro interlocutore ci sente. Pronto?
Il vostro interlocutore vi sente.
Ok. E frase retorica ogni qualvolta, questo è per far sì che l'infrastruttura tecnica non si, capito?
Sì.
Non si stranisca. Allora usa ste formule così sta tranquillo. E niente, ti chiamavamo, insomma, per un aggiornamento sulle mobilitazioni che ci sono state negli ultimi due sabati, il corteo del 6 qua a Roma e l'assemblea invece alle sorgenti del Peschiera.
Sì, sì, in progetto, anche se pure questa è una parola retorica, però, ho percorso pure questo retorico, però da qualche tempo a questa parte un insieme di situazioni ha cercato di mettere in piedi un'avvertenza nei confronti della città di Roma, della città metropolitana, che a partire dall'opposizione al progetto mortifero di incenerimento, da costruire il grande inceneritore di Roma, da costruire al 24esimo chilometro della via Ardeatina, riuscisse poi a mettere insieme pure le altre situazioni di criticità, come si dice, e comunque di opposizione alle opere che vengono ritenute belle, magnifiche e opportune da quel signore con la pancia molto grande che suona la chitarra, che sta al comune di Roma. E quindi dopo la manifestazione del 16 maggio che ci ha portato alla regione, a cui abbiamo recapitato le nostre richieste sia per l'inceneritore sia per le questioni relative all'abitare sia per la questione della sanità, per il 6 luglio scorso abbiamo voluto costruire una mobilitazione che si svolgesse più al centro della città, per cui il no all'inceneritore e le altre problematiche sono state portate stavolta su un percorso, se vogliamo, tradizionale, via Cavour, Fori Imperiali, Santi Apostoli, nella misura in cui c'è la sede della prefettura e di quello che rimane degli uffici della provincia di Roma, e quindi portare l'opposizione all'inceneritore e al resto appunto nelle vie più centrali della città. E era il secondo passaggio rispetto al suo programma minimo, che prevede appunto tre gradini, e il prossimo dovrebbe essere un'iniziativa su Acea, che è ovviamente la società, l'elemento di guida del gruppo di imprese che dovrebbe costruire questa grandissima schifezza, e appunto da valutare, da collocare come credibilmente agli inizi di ottobre. Questa cosa l'abbiamo fatta, ci è costata tantissima fatica perché ci sono state tutta una serie di congiunture negative, per difficoltà per portare i popolani dai villaggi al centro di Roma, e comunque in qualche modo è stata fatta. Non è stata una cosa esaltante e non ci stiamo capendo molto con altre situazioni romane che in teoria dovrebbero avere interesse a costruire questa cosa, dallo stadio al porto, ai pratoni, ai parchi, alle cliniche che dovrebbero aprire e che non aprono, e così via. Forse andrà fatta una proposta nuova e rinforzata a tutte le situazioni romane che evidentemente hanno a che fare qualcosa qualcosa del tipo vertenze, per cercare di opporsi a questa situazione cittadina che va peggiorando di giorno in giorno nella prospettiva giubilare, quindi la ipertrofia turistica della città mi pare evidente a tutti, e credo che ci sia la necessità di costruire una risposta sul suo terreno. Quindi fatta questa cosa, fra l'altro concordando, il 6 luglio è stata pure c'è stata pure l'iniziativa sulla Palestina per i compagni palestinesi detenuti, e quindi avevamo pure concordato con l'UDAP e con i compagni una concomitanza dei cortei, per cui il corteo sulla questione palestinese si è arrivato all'Esquilino alle 6:30 e 6:30 siamo partiti noi dall'altra parte, insomma. Quindi
quindi pure una buona coordinazione.
Sì, sì, le alchimie, insomma, però appunto, cioè la cosa però non è che ha prodotto masse enormi di contestatori, però ecco, è un passaggio che è stato fatto, e cerchiamo di costruire meglio anche i passaggi successivi.
Ok, e che per l'inceneritore saranno verso fine agosto il discamping, credo, se non ci sono
drammi. Sì, 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 no, il 31 agosto, 1 settembre il discamping, che mi ricordo più se è 13-14esimo discamping dall'inizio di questa vertenza, e poi si andrà a metà settembre, si è decisa ieri alle Terme di Cotiglia nel Reatino, ai sorgenti del Peschiera, con l'assemblea che è stata fatta nel pomeriggio, sono stati decisi due giorni, il 14 e il 15 settembre, per appunto cercare di coordinarsi con quella problematica, che poi aprirebbe pure a altre situazioni tra l'Abruzzo e l'Umbria per vicende diverse e contigue, dall'acqua alle questioni del gas ad altro su quei territori. Quindi sicuramente come passaggio di mobilitazione fine agosto per quanto riguarda noi, appunto c'è stata garantita la partecipazione anche dei romani e degli altri, e poi a metà settembre nel Reatino, e poi c'è questa prospettiva di questo G7 dell'ambiente a Ancona, che appunto dovrebbe essere intorno al 10 ottobre da quelle parti là, e che è prevista nella settimana che precede una mobilitazione a carattere nazionale, e dentro cui dovremmo infilare pure queste le nostre vicende a partire dall'inceneritore.
Scusa, G7 delle questioni ambientali sarebbe una cosa
salute ambiente,
una cosa ulteriore rispetto a COP 20?
No, è l'articolo, questa qui è un G7 che allora questi spalmano una volta in Puglia, cioè pure recentemente c'è stata quella pagliacciata lì nel resort di non so chi, con Amilona e tutti gli altri papaveri, e poi ci sta quello che è il G7 della cultura, il G7 del cazzo che se li porta.
Non gli basta il COP 25, 26,
no, ma che ha voglia
e non conclude niente in quegli ambiti, fanno pure il G7.
Adesso c'è la prospettiva europea, dobbiamo come dire, limitare l'approccio ideologico alla
transizione,
quindi certo. Poi vediamo come si devono mettere con i cinesi, eccetera eccetera, tutte queste robe qua,
diciamo. Comunque, che insomma più i venti di guerra tirano le istituzioni che insomma le problematiche ambientali, però vabbè.
Sì, qualcuno potrebbe dire pure che ci sta qualche rapporto fra le cose, ma anche perché più che è questione ambientale, qua è questione proprio di spartizione cioè come l'esercizio del potere se rappresenta, appunto, come dire, investe globalmente la terra, dove c'è sta gente che vorrebbe comandare più denaro, e quindi verso un nuovo assetto globale. È solo che questo nuovo assetto globale evidentemente deve passare attraverso conflitti, quindi guerre, eccetera eccetera, quindi l'ambiente a noi ce ne può fregare anche un po' di meno, però quello che è vero è che appunto si passa tranquillamente sopra le capocce della gente per fare gli inceneritori, per fare qualsiasi cosa, che dice Meloni, è il coso lì, Piano Mattei là, che dice fa ferrovia che va da dal Mozambico a Ruanda, perché si ricorda della Balbia libica, cioè se ritornava proprio ai tempi di Checchennina da questo punto di vista, si ripetono le stesse fesserie.
Sì, forse al massimo i cinesi fanno una cosa del genere.
I cinesi già si sono portati avanti.
Appunto, quindi ferrovie fanno altro che chiude, poi vanno a costruire in Africa, no, mi pare veramente improponibile, però vabbè.
Certo, poi incentiviamo la coltivazione improbabile. Comunque regalano soldi a amici loro e i poveri africani rimangono a fare i braccianti, a raccogliere i pomidori da qualche parte che noi conosciamo bene. Sì. Questo è questo, insomma, in prospettiva. Quindi arriva ai primi di ottobre, anche perché fra ottobre e novembre, qui come per parlare di inceneritore, arriveremo con progetti definitivi, contratti firmati. E quindi con una situazione che si proietta verso l'inizio del cantiere per l'inverno, per cui sarà necessario pensarci bene.
Ok, e quindi questi sono più o meno gli appuntamenti in prospettiva, 30 e 31, metà settembre e poi ottobre.
I primi di ottobre, intorno a 4-5, sicuramente faremo una nuova mobilitazione nel nostro territorio, ma si tratta di vedere se dentro i paesi o più vicino al sito, ma credo dentro al paese, insomma, dentro Albano o giù di lì, o al massimo Venezia. Bene.
Ok, perfetto.
Ok.
Allora noi ti salutiamo.
E noi contraccambiamo.
Poi pensiamo che forse questa sarà forse anche una delle ultime trasmissioni d'impatto per questa stagione, quindi forse ci risentiremo a fine agosto, però insomma non si sa mai.
E noi mi sa che ci vedremo prima, però spero.
Noi sì, spero di sì.
ciao.
Allora, un saluto e una risentirci.
Ciao, arrivederci. Ciao.
E allora andiamo a chiudere questa prima corrispondenza per quello che riguarda le mobilitazioni che ci sono state in questi ultimi due fine settimana di luglio. Mettiamo una traccia e proviamo a collegarci con Guidonia per insomma farci raccontare cosa è successo in settimana e questa vergognosa sentenza del Consiglio di Stato che dà fiato ai progetti di Cerroni e Gualtieri sul TMB che si trova all'interno dell'ex discarica dell'Inviolata. Quindi musica e ci risentiamo tra pochissimo.
Poi passa lo spazzino, io tutta sta monnezza come loro la respiro. La puzza non si sente perché ci hanno abituato, straborda dai secchioni perché c'è chi ha già mangiato. Un accattone un giorno ci ha trovato un bel divano, per farci quattro spicci l'ha pulito e rivenduto. Un padre di famiglia che ci ha fatto le ricerche, tra melma e copertoni ci ha trovato le coperte. Grazie a tutta sta monnezza, sui marciapiedi eppure in mezzo all'erba, c'è un topo in cravatta, un ragazzino, un gatto. Di ogni busta. Cammino tra le industrie, tra le fabbriche e cantieri, l'amianto va nel vento come l'aria va ai polmoni. Le polveri sottili sciolte dentro questa brezza, è morte goccia a goccia, non è più solo sporcizia. Lo schifo è nel cervello di chi stupra la natura. Parliamo tutti tanto, ma poi chi è che se ne cura? Si può differenziare, si può fare qualche passo, ma è dentro il nostro cuore il vero cambiamento. Grazie a tutta sta monnezza e grazie alla nostra ignoranza, chi si è preso una mazzetta se ne sta beato in vacanza. Ma il passato non si cambia scatenando solo una protesta. Grazie a tutta sta monnezza, mi interrogo sui mali della razza. Mi risponde una vecchietta, il mondo va in rovina, ma chi importa? Non ci basterà una doccia per lavarci a tutti la coscienza.
E rieccoci in diretta, sempre Impatto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e andiamo con la seconda corrispondenza per questo aggiornamento da Guidonia rispetto alla battaglia contro il TMB di Guidonia, costruito dentro la discarica dell'Inviolata. Una vertenza lunghissima che ha visto in queste settimane una sentenza vergognosa del Consiglio di Stato. Però intanto sentiamo se il nostro interlocutore c'è, pronto?
Sì, ci sono. Okay, buon pomeriggio a tutti e tutti.
Ti sentiamo benissimo. E insomma, se ci racconti cosa sta succedendo e cosa ha combinato il Consiglio di Stato in forse la calura estiva gli ha dato la testa, o forse gli sghei gli
appunto la seconda che hai detto. Comunque okay. Sicuramente anche perché veramente c'è bell'odica con questa sentenza del Consiglio di Stato che è stata pubblicata venerdì 12. In questa sentenza il Consiglio di Stato non fa altro che dire per l'ennesima volta da parte di questa magistratura amministrativa che l'impianto TMB è un impianto che può continuare tranquillamente a svolgere la sua maledetta funzione, perché è tutto a posto, perché naturalmente motivazioni per cui per esempio nel 2016 il Ministero dei Beni Culturali aveva fatto aveva imposto un vincolo di 2000 ettari su tutta l'area diciamo ancora di campagna tra la via Palombarese e la via Tiburtina, è un'area di 2000 ettari piena, strapiena di casali antichi, di resti archeologici e quant'altro, ancora molto bella perché una parte residua della campagna romana. Una volta che nel 2016 è stata fatta questa cosa, Ambiente Guidonia fece ricorso contro contro appunto questo vincolo paesaggistico che aveva stato imposto dal Ministero. Il TAR respinse il ricorso di Ambiente Guidonia. E adesso, a distanza di 8 anni da quando era stato imposto questo vincolo, il Consiglio di Stato ha ridiscusso tutto e ha rigettato, ha annullato il vincolo messo 8 anni fa dal Ministero e ha detto che c'ha ragione Ambiente Guidonia con i suoi 20 ettari. C'ha 20 ettari contigui alla discarica dell'Inviolata e ha detto Ambiente Guidonia che nei suoi 20 ettari non vuole rotture di scatole da parte del Ministero e quindi non vuole che la sua zona sia vincolata, e il Consiglio di Stato ha dato ragione a Ambiente Guidonia non soltanto dicendo sì che Ambiente Guidonia non è stata adeguatamente ascoltata dal Ministero 8 anni fa, ma che tutto l'impianto del vincolo paesaggistico ripeto, di 2000 ettari, deve sottostare a quanto affermato da Ambiente Guidonia, che ha, ripeto, soltanto la proprietà su 20 ettari e gestisce lì un TMB totalmente illegale, totalmente illegittimo, e quindi il Consiglio di Stato ha annullato il vincolo immesso, il vincolo imposto dal Ministero nel 2016.
Scusa, secondo il Consiglio di Stato il Ministero doveva ascoltare con più con più interesse
naturalmente gli interessi del privato.
Sì, del privato, ma scusa, questo privato, Ambiente Guidonia, una società del gruppo Cerroni, una società che credo sia anche sottoposta a un'interdittiva antimafia. Insomma, non capisco perché un ministero dovrebbe collaborare con un'azienda che ha un'interdittiva antimafia. Come lo fa lo stesso Consiglio di Stato?
Nel 2016 l'interdittiva antimafia a Ambiente Guidonia non era ancora in essere, non era stata dichiarata, ma nel 2016 l'impianto TMB era sotto sequestro da parte del Tribunale di Tivoli, cioè tutto l'impianto che era chiaramente carente dal punto di vista delle autorizzazioni, in quanto gli era stata data un'autorizzazione regionale completamente illegittima, e questa cosa era stata già approvata, assentita dal Tribunale di Tivoli, che aveva detto sì, in effetti è vero, è tutto illegittimo qua, e quindi teniamo sotto sequestro l'impianto. Nonostante questo, l'Ambiente Guidonia aveva fatto prima ricorso al TAR e poi respinto questo ricorso dal TAR, e aveva interposto appello, nonostante, ripeto, nonostante il fatto appunto che fosse l'impianto sotto sequestro, era interposto appello al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato adesso, l'impianto è stato dissequestrato nel 2020, il Consiglio di Stato ha approvato, ha accolto l'appello di Ambiente Guidonia.
Cioè il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di un'azienda che ha l'interdittiva antimafia.
Sì, perché dal 2022 è stata finalmente accolta una richiesta che facemmo noi alla Regione Lazio. La Tosini, allora dirigente, non la accolse, addirittura nemmeno ci rispose. Consoli invece l'ha accolta questa cosa, ha fatto una breve richiesta alla prefettura, e la prefettura ha detto, dopo parecchi mesi, veramente ci ha messo un bel po', ha combinato l'interdittiva Ambiente Guidonia, che è un'interdittiva abbastanza ovvia, perché Ambiente Guidonia è un ramo d'azienda di Colari. Colari ha un'interdittiva dal 2006, ribadita nel 2014 e nel 2017. Quindi, essendo una Ambiente Guidonia, un ramo d'azienda, si chiama interdittiva a cascata, pensate che la stessa avvocatura della Regione Lazio aveva detto sì, in effetti, sia per quello che riguarda Pontina Ambiente che Ecoambiente, tutte le altre aziende che sono in qualche modo collegate a Colari, quindi il Consorzio Laziale Rifiuti di Cerroni, e tutte queste aziende sono collegate tra di loro, e se una di loro è attinta da interdittiva antimafia, lo sono automaticamente anche tutte le altre, per cascata, così si dice in termine tecnico.
Oppure mi pare ovvio, però vabbè.
È ovvio per qualsiasi persona ragionevole. La Regione Lazio, al tempo della Tosini, non ci sentiva da questo vecchio, e ha continuato ad andare avanti e ha concesso l'AIA nuovamente all'Ambiente Guidonia, nonostante appunto sequestri, nonostante appunto interdittive e quant'altro. Finalmente nel 2022 la prefettura ha emesso questa interdittiva nel 14 agosto del 2022, nominando, come sappiamo, due personaggi a gestire. I due personaggi sono quantomeno strani, basta non dire altro. Una è la moglie di Bruno Vespa, ex magistrato, tenutaria della famosa masseria di Manduria, dove si incontrano poi personaggi vari, dalla Meloni a tanti altri. Salvini ci è andato recentemente, e Salvini lì alla masseria di Bruno Vespa e della signora Augusta Iannini in Vespa. E lì Salvini l'altro giorno ha ridetto per l'ennesima volta che va tutto bene, abbiamo i soldi per fare il ponte sullo stretto, abbiamo i soldi per fare le grandi opere. E naturalmente il signor Sisi, perché non fa altro che dire sì e a bere il vino che produce e a regalarlo qua e là, e si vende a 70 euro a bottiglia. Il signor Vespa non ha fatto altro che fare da palcoscenico a quello che dicono Salvini, la Meloni e tutti quanti gli altri del loro gruppo politico, dei loro gruppi politici.
Sì, insomma, hai descritto uno scenario di corruzione e consociativismo veramente emblematico.
Ma manca la ciliegina sulla torta, che è quella di Gualtieri.
Perché
ho detto che il 14 ottobre 2022 il prefetto, che allora si chiamava Matteo Piantedosi, ben noto anche per altre vicende, il prefetto di allora, il prefetto Romano, il 14 ottobre dice che Ambiente Guidonia è mafiosa e dice che vanno nominati due personaggi che non sono due avvocati qualsiasi, ma sono così come è successo per Malagrotta, come è successo per Pontina Ambiente e per altre aziende. Non sono avvocati qualsiasi, ma sono due personaggi importanti. Una è Augusta Iannini, ex magistrato e moglie appunto di Bruno Vespa, e l'altro è Tiziano Onesti, mi è venuto.
Okay.
Tiziano Onesti, che ai più magari non è noto, ma se andate a guardare bene vedete che è un top manager nazionale, che è stato utilizzato per un sacco di aziende nazionali che vanno da Trenitalia alla CEA, da questa a quell'altra, comunque sa sempre come il prezzemolo dappertutto. È un personaggio importantissimo che è stato nominato appunto da Matteo Piantedosi come tenutario di Ambiente Guidonia, come gestore di Ambiente Guidonia insieme alla signora Iannini. Ma questa, ripeto, l'importante è la data, 14 ottobre, perché due giorni prima Matteo Piantedosi ha fatto firmare nel suo ufficio alla prefettura, che è lo stesso ufficio in cui ci sta anche la città metropolitana, cioè Palazzo Valentini, e nello stesso ufficio c'è stata la firma del contratto tra Ambiente Guidonia, SRL e Amaspa. E Amaspa naturalmente spinta da Roberto Gualtieri, sindaco nello stesso tempo della città metropolitana e di Roma Capitale, e quindi direttamente interessato a smaltire i rifiuti da qualche parte, dovunque sia. E allora, prima che venisse interdetta la società Ambiente Guidonia del padrone Ceroni, prima che venisse interdetta, due giorni prima, ma già si sapeva che sarebbe stata interdetta ovviamente, viene fatto stipulare questo contratto tra AMA e Ambiente Guidonia. Questa è una cosa, veramente una porcata di quelle pazzesche, e che è stata subito raccolta da noi e portata all'attenzione degli inquirenti della Procura della Repubblica, perché è una cosa inammissibile che, insomma, oltretutto la legge è dalla parte nostra, nonostante sia la solita legge di comodo, comunque è dalla parte nostra, perché quando c'è un sospetto di interdittiva antimafia, quando basta un sospetto di mafia, e immediatamente l'azienda sospettata non può stipulare alcun contratto pubblico, Mentre invece il 12 ottobre, ripeto, a Palazzo Valentini è stata stipulata questa, è stato stipulato questo contratto, e dopo due giorni è stata irrogata dal prefetto l'interdittiva antimafia. E questa è veramente una cosa di quelle che gridano vendetta.
Sì, ma poi è molto interessante come il comitato d'affari che si è venuto a creare ha deciso il piano dei rifiuti romano e laziale nella masseria di Bruno Vespa.
Sì, questo è allucinante. Sì. Cioè, questo è un circolo chiuso che sta facendo carne da porco dei territori e sta insistendo su alcuni territori, in particolare Albano, Guidonia e quant'altro. Comunque sta insistendo su questi territori e nonostante appunto tutte le illegalità, le illegittimità conclamate, sta continuando a andare avanti. E questo nonostante appunto purtroppo ancora si muovano Roma per esempio non si muove, come sappiamo, come è già stato detto dal compagno che mi ha preceduto. E noi abbiamo fatto 4 sabati di seguito nel territorio guidoniano di informazione alla popolazione, e nei 4 sabati si sono alternate dalle 12 alle 15 persone. Il 4 sabato sono stati 25 presenze. Questo è quanto offre il territorio in questo momento, nonostante un battaggio abbastanza diffuso nel territorio, e le presenze sono veramente minime. E sarà il caldo, non sappiamo più cosa fare, ma di fatto la gente è distratta da guerre, attentati e partite di calcio. E quindi ci sono delle difficoltà oggettive a coinvolgere le persone nelle scadenze che noi andiamo a organizzare. Questo è un grosso problema.
Certo, sì, beh, diciamo che in un momento di crisi così acuta i mezzi di disinformazione stanno cercando insomma di tenere alla larga la popolazione quanto più possibile dalle problematiche reali, e quindi insomma questa cosa poi si ripercuote oggettivamente, insomma se non si parla solo di cavolate si fa finta che va tutto bene.
C'è questo spargimento continuo di disinformazione, di questa polverina va tutto bene, la polverina che sappiamo che naviga nei nostri cieli da tempo e che sta arrivando nelle case di tutti, non c'è niente da fare. Sta polverina va tutto bene è una panacea per chi gestisce a livello nazionale, regionale, comunale i nostri territori.
Certo, sì, quello è sicuro, non scalfisce, non mette in evidenza le contraddizioni che invece ci sono e distrae la popolazione, insomma non facendola concentrare sulle reali problematiche. Probabilmente, forse questo è il più grosso successo del governo Meloni, quello di essersi insediato e a tutti gli effetti non avere, tranne poche sparuti comitati, non avere un'opposizione né in Parlamento reale, in Parlamento e fuori dal Parlamento, quindi c'ha campo libero. I mezzi di informazione li sostengono in maniera trasversale, ma questo insomma proprio trasversale, praticamente tutti i giornali dicono più o meno tutte le stesse cose e quindi sembra che tutto sia fili liscio come l'olio, però insomma così non è, insomma noi che facciamo anche controinformazione poi scopriamo che i piani dei rifiuti si decidono a casa di Bruno Vespa.
Ed è allucinante una cosa del genere. Un'altra cosa, una piccola appendice va fatta, perché non è vero che poi tutto appare negativo, perché ci sta lo stesso giorno, venerdì scorso, il 12 di luglio, il SAP, che sarebbe, sembra una parolaccia, in effetti è un tribunale sconosciuto ai più, è il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, a cui aveva fatto ricorso qualche mese fa Ambiente Guidonia SRL, sempre la solita maledetta Ambiente Guidonia, aveva fatto ricorso perché vi ricordate probabilmente, il comune di Guidonia Monteceglio aveva disposto che Ambiente Guidonia, quindi l'impianto TMB, non potesse attingere le acque dal pozzo abusivo NP5 del, che sta accanto all'impianto TMB, perché attingere le acque per la lavorazione dei rifiuti, serve molta acqua, da un'area sottoposta a bonifica, un'area fortemente inquinata, porta non soltanto nocività ovviamente a chi lavora dentro l'impianto TMB, ma porta anche dei grossi rischi ambientali, perché va a toccare direttamente la falda inquinata. Emungere l'acqua dal sottosuolo porta dei grossi rischi ambientali. Nonostante questo, l'avesse detto il comune di Guidonia Monteceglio e avesse vietato appunto di emungere acqua ad Ambiente Guidonia, Ambiente Guidonia ha continuato imperterrita a succhiare l'acqua dal sottosuolo e ha fatto un ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Stranamente, in questo caso, il Tribunale Superiore non ha accolto la richiesta di sospensiva degli effetti di questa disposizione del Comune di Guidonia Monteceglio, e il Tribunale ha detto, cioè, guardate che qua ci sta il pericolo del rischio ambientale nel sottosuolo, e quindi non concediamo la sospensiva degli effetti della disposizione del Comune di Guidonia Monteceglio. Ovviamente, nonostante non è una sentenza, è una disposizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la sentenza ci sarà più in là, e nonostante questo Ambiente Guidonia sappiamo che sta continuando tranquillamente a lavorare succhiando l'acqua dal sottosuolo. Adesso aspettiamo che si decida il Comune di Guidonia Monteceglio o la Regione Lazio o la Città Metropolitana, comunque qualche autorità si decida a bloccare, mandando la forza pubblica a bloccare, a mettere i sigilli in questo pozzo che, ripeto, è abusivo e oltretutto è un rischio ambientale.
Ok, quindi insomma questi sono gli aggiornamenti per quello che riguarda la vertenza contro il TMB di Guidonia. Diciamo che praticamente l'azienda di Cerroni adesso avrebbe campo libero rispetto al transito dei camion all'interno del parco dell'Inviolata, però continua ad avere i problemi sull'uso dei pozzi, sì, indispensabili al trattamento dei rifiuti.
Sì. E oltretutto, appunto, dice la disposizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dice tra l'altro che l'Ambiente Guidonia può benissimo trovare l'acqua in altro modo. L'altro modo sapete qual è, no? Ovviamente, non potendola emungere dal sottosuolo,
pagare autobotti.
Bravo. Certo, facesse venire le autobotti, con tutto quello che costa, comunque facesse venire le autobotti, se vuole tanto utilizzare l'acqua per il trattamento dei rifiuti nei suoi capannoni.
Ok, bene.
Questo ovviamente non lo fa tanto volentieri, non lo farebbe tanto volentieri, visto che far venire un'autobotte costa tanto per trattare 600 tonnellate di rifiuti al giorno.
Sì, serve una quantità d'acqua, cioè potete immaginare una carovana di autobotti ogni giorno, insomma, ecco. È una cosa, insomma, un consumo idrico speciale di un certo livello, insomma.
Che in questi tempi.
Sì, no, sì, vabbè, parliamo di, insomma, periodi di siccità ciclici ormai.
E da dove vanno a tingere questa acqua? Da dove la portano? Dalle fontanelle di Roma, da dove la prendono?
Non lo so, i siti di emungimento sono più o meno purtroppo sempre gli stessi, l'Appennino laziale, come insomma è abbastanza colpito da progetti di allargamento degli acquedotti proprio per sopperire alle carenze idriche della provincia, che ormai ha sprecato la propria falda acquifera, l'ha distrutta, e quindi continuerà a colpire sempre le solite zone. Subiago e Rieti sono i due nuclei.
Peschiera, sì, certo, il Peschiera e la Niene.
Peschiera, Niene, insomma, sono i due siti purtroppo più martoriati da questo punto di vista, perché sono quelli che hanno ancora l'acqua da offrire.
Sì, e Ambiente Bretonia dovrebbe poi fare, cioè la signora Iannini e il signor Onesti, bellissimo il cognome Onesti per questi due, la signora Iannini e il signor Onesti dovrebbero tutti e due fare un contratto con chi dovrebbe fornire l'acqua. E da notare che nella stipula del contratto tra Ama Spa e Ambiente Guidonia c'è scritto che il contratto decade nel momento in cui ci fossero difficoltà a emungere acqua da sottosuolo dal pozzo NP5. Adesso vediamo cosa succede.
Ok. Noi speriamo in aggiornamenti positivi da questo punto di vista, e insomma ci risentiamo appena, insomma, anche questa trasmissione riprenderà a trasmettere, perché credo che tra breve, insomma, ci sarà la pausa estiva.
Va bene, noi siamo qui.
Ok, noi ti ringraziamo e insomma a risentirci presto.
Buona serata a tutte e a tutti, un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Allora, andiamo a chiudere questa seconda corrispondenza da Guidonia con gli aggiornamenti, come avete sentito, sulla battaglia contro il capannone del trattamento meccanico biologico. Mettiamo ancora musica e ci risentiamo tra pochissimo.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare, non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira, sparagli piede, sparagli cuore. Finché sentendo tira e non sbagliare mira, sparagli piede, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere non. Somiglia e come me lui ama la famiglia.
E riprendiamo con Impatto, voci contro le nocività, e insomma torniamo, come detto, a parlare di clima balneare, perché insomma le temperature roventi di queste settimane si fanno sentire, milioni di italiani e milioni di turisti stranieri si riversano sulle nostre coste per le vacanze estive, per trovare refrigerio, come dicono i mezzi di informazione più blasonati. Insomma, si parla di una marea di fregnacce, però poi ci si dimentica degli aspetti significativi di questa vicenda, che ha dei connotati anche molto molto pesanti dal punto di vista ambientale. Un po' come quando d'inverno ci dedichiamo alle questioni legate alla carenza di neve sull'arco alpino o sull'Appennino, e sulle conseguenze legate al settore turistico che specula su, appunto, sull'attività, sull'innevamento, ugualmente ci interessiamo di quanto succede nei nostri mari. Cominciamo col dire che dall'8 al 12 luglio c'è stata la 36ª edizione del Comitato per la Pesca della FAO, che si è svolto a Roma, quindi dallo scorso 8-12 luglio. In questo Comitato per la Pesca della FAO, insomma, i dati impietosi che sono emersi sono quelli che, per quello che riguarda il Mediterraneo, il Mediterraneo risulta essere uno dei mari più sovrasfruttati per quello che riguarda la pesca legata all'alimentazione, con un livello di pesca rispetto alla capacità della flora e della fauna marina di riprodursi superiore al 50%. Questo vuol dire che già nel mese di luglio i paesi europei e i paesi del bacino del Mediterraneo dovrebbero smettere di le attività di pesca se non vogliono compromettere la capacità riproduttiva delle specie ittiche. Uno dei problemi fondamentali è la domanda di pesce dei consumatori europei. I consumatori europei hanno in media un consumo annuo pro capite di 24 kg. Questo consumo risulta essere troppo elevato, e soprattutto risulta essere troppo elevato il sistema di pesca e di confezionamento del pesce, che produce una quantità di scarti del pescato stesso talmente rilevante da richiedere una continua presa di pesci per arrivare a sopperire questa richiesta. Quindi insomma, comitato che si è svolto l'8-12 luglio si è lanciato l'allarme chiedendo ai governi che stanno all'interno del bacino del Mediterraneo di fare una moratoria rispetto alla pesca, perché si rischia di impoverire in maniera irreversibile, appunto, la fauna ittica. E tra gli altri, poi a questo problema si aggiunge il surriscaldamento delle acque, che provoca un impoverimento della quantità di ossigeno all'interno, e quindi anche una difficoltà per le specie ittiche di sopravvivere all'interno dello stesso. Il surriscaldamento delle acque poi, tra l'altro, sta provocando tantissimi problemi in questo inizio, fine giugno, inizio estate, in tutto il quadrante adriatico, perché decine di segnalazioni ormai da quasi un mese segnalano la presenza di mucillagini che infestano le coste adriatiche. Le famose mucillagini degli anni Ottanta, che tanto fecero scalpore e diedero tanto allarme, mucillagini causate per lo più dagli scarichi dei depuratori, questa nuova tecnologia che negli anni Ottanta stava prendendo piede. Gli scarichi dei depuratori immettevano nelle acque nelle acque poi con poco ricambio come quelle del Mar Adriatico, moltissime sostanze che le alghe utilizzavano per nutrirsi si sovra riproducevano, alla fine atrofizzavano il bacino di mare e morivano, rendendo poi il mare una pozza maleodorante di mucillagine che galleggiava. Questo episodio si è riprodotto anche quest'anno. Secondo i biologi, la colpa questa volta è del gran caldo, delle temperature troppo elevate e della scarsità di ossigeno disciolta all'interno dell'acqua, però evidentemente su scala imponente come quella che fu negli anni Ottanta, dalla fine di giugno fino a metà luglio, questa problematica su tutte le coste adriatiche, passando da Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, è ancora presente e causando polemiche, sterili polemiche con i gestori degli stabilimenti balneali, che in qualunque momento si difendono dicendo che questo fenomeno è transitorio e non è una situazione consolidata che può mettere a repentaglio la salute delle persone che fanno il bagno nel Mar Adriatico. Purtroppo però in realtà a distanza di quasi un mese questa situazione è ancora presente e difficilmente andrà a con l'andare avanti della stagione estiva, visto che poi le temperature non stanno facendo altro che aumentare. Adesso altra musica e rientriamo.
Bushy blonde hair, serving USA. You'll catch him serving at Nell's, Ventura County Line, Santa Cruz and Trenton, Australia, Caribbean, all over Mandela, and down the Mini Way. Everybody's got serving, serving USA. We're waxing down our circle. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving, serving USA.
Allora riprendiamo e continuiamo parlando di mare, mare Adriatico e di pesca, perché insomma è bello fare surf su un'onda carica di mucillagine, però non è bello pescare tonnellate di pesci morti soffocati dalle mucillagini stesse. 10 luglio dall'ANSA, insomma l'allarme delle mucillagini che albergatori e proprietari di stabilimenti balneari continuano a sottovalutare e a sminuire, invece è fortemente crea grossa preoccupazione per le associazioni di pescatori. Feda Gripesca lancia l'allarme invocando aiuti rispetto alla pesca e a un blocco volontario delle attività di pesca, perché l'allarme sulle mucillagini si è allargato a tutto il mare Adriatico. Prima l'allerta è partita dal nord Italia e poi si è allargato a tutto l'Adriatico, quindi le regioni coinvolte sono Friuli, Veneto, Emilia Romagna, ma anche Molise, Abruzzo e udite anche la Puglia. Le imprese legate a questa associazione di pesca, Conf Cooperative Feda Gripesca, fanno presente che il fenomeno è esteso sia in sospensione che sul fondo del mare, causando gravi danni a tutti i sistemi di pesca, perché poi si pesca pesce già morto che non può essere venduto. Dalle attività artigianali allo strascico, tutti lamentano danni alle reti e difficoltà di pescare. Dietro l'angolo c'è il rischio per le specie che vivono sui fondali come vongole e fasolari. Quindi anche associazioni di pescatori lanciano l'allarme rispetto a questa vicenda, che invece viene largamente sottaciuta e che per quest'anno invece ha le dimensioni importanti paragonabili a quella che ha avuto durante tutti gli anni Ottanta. E insomma è emblematico come i mezzi di informazione non facciano alcun riferimento a queste vicende, lasciando insomma invece premendo il pedale, l'acceleratore sul piagnisteo di albergatori e proprietari di stabilimenti balneari sulla carenza di manodopera, sul fatto che non c'è personale qualificato disposto a fare lo schiavo stagionale nelle loro azienducole, quando poi in realtà la situazione è molto più grave, perché la risorsa principale grazie alla quale questi signori vivono, cioè il mare, di fronte alle loro aziende, si sta impoverendo e lentamente sta morendo e sta facendo morire anche la fauna che vi si trova dentro. Ripetiamo, a quanto pare questo fenomeno per quest'anno non è legato agli sversamenti all'interno del mare Adriatico, che comunque contribuiscono a rendere l'acqua di qualità peggiore e a facilitare il proliferare delle mucillagini, delle alghe, ma anche le elevatissime temperature che si registrano e che surriscaldano il bacino adriatico in maniera molto più importante rispetto a quello tirrenico. E però questo fenomeno dell'aumento delle temperature è un fenomeno legato ai cambiamenti climatici, alle emissioni climalteranti, e insomma anno dopo anno non farà altro che peggiorare, e quindi di conseguenza anche la presenza delle mucillagini non ci si può far altro aspettare altro che continui e che proliferano indisturbate, perché il il mare sarà per forza di cose sempre più caldo. E invece chi fa profitto su questa risorsa continua beatamente a fregarsene, continuando soltanto a invocare indennizzi pubblici, contratti di lavoro sempre più schiavistici e a fregarsene in realtà dell'unica della risorsa che stanno sfruttando e di cercare di tutelarla con interventi che siano quanto più possibile invece urgenti. E questa è una situazione che si ripropone in tutti i settori e campi economici, soprattutto quelli legati al turismo, che purtroppo è un settore economico veramente pessimo e schiavistico. Allora, continuiamo con altra musica e ci lasciamo per i saluti e gli appuntamenti.
Thank you.
E quindi siamo in chiusura per Impatto per questo lunedì 15 luglio. Pensiamo che sarà anche l'ultima trasmissione della stagione. Ci risentiremo verso la fine di agosto. E per ascoltatori e ascoltatrici c'è questo appuntamento di sottoscrizione a sostegno di Radio Onda Rossa per venerdì 19 luglio 2024. Cena sociale alle 20:30 e poi musica live al Casale Alba 2 con Leo Fulcro, La Cicala per Good News. Tutto questo il venerdì 19 luglio dalle 20:30 con la cena sociale, ore 21:30 musica live al Casale Alba 2. Ricordiamo che l'iniziativa è a sostegno di Radio Onda Rossa. E anche per questa settimana è davvero tutto dai microfoni di Radio Onda Rossa. Un risentirci e un saluto in particolare a chi è privato e privata della propria libertà personale.